Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Come tutte le settimane non può mancare l'appuntamento con Eurofonica, il format dei Raduni che vi tiene aggiornati su tutto quello che succede in Europa, dalle tematiche politiche, economiche, culturali e sociali. Io sono Caterina Moser e voi state ascoltando da una delle radio universitarie italiane la puntata di Eurofonica. Come sempre vi faremo ascoltare alcuni dei nostri contenuti realizzati dalla redazione. Ovviamente vi ricordiamo che trovate quotidianamente sulla nostra pagina social, Facebook, Twitter ed Instagram, sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes e sul nostro sito eurofonica.eu dei contenuti nuovi ogni giorno. Giovedì era il 9 maggio. In Italia il 9 maggio si ricorda e si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La data indicata in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 furono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro. Ma il 9 maggio è anche la festa dell'Europa, la festa che celebra la pace e l'unità europea. Abbiamo cercato di fare un salto indietro per capire perché è stata scelta questa data e quali sono gli altri simboli dell'Unione Europea, dalla bandiera all'inno al motto.
Eurofonica.
9 maggio, m'hai scordata.
9 maggio, non scordarti della festa dell'Europa, il giorno in cui si celebra la pace e l'unità europea. Quel giorno, nel 1950 a Parigi, il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico. La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano, disse. Schuman propose di creare una comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni delle due materie. Un discorso potente e coraggioso, soprattutto se ci immergiamo nella realtà del 1950. Le nazioni europee stavano tentando di risollevarsi dalle conseguenze delle due guerre mondiali e dalla lunga rivalità tra Germania e Francia. Come risolvere la questione? Tentando di trovare qualcosa in comune, gli interessi economici che avrebbero potuto risollevare i paesi europei dalla crisi. Da lì a poco sarebbe stata istituita la CECA nel 1951, la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che oggi chiamiamo Unione Europea. E poi i trattati di Roma nel 1957, Maastricht nel 1992 e tanti altri trattati. Spesso si pensa che la comunità europea sia nata solo dalle decisioni di qualche politico illuminato senza l'approvazione della popolazione. Ma non è così. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono nate tante associazioni giovanili, confessionali e non, che hanno chiesto un lungo periodo di pace e eliminazione delle barriere in Europa. Addirittura nei primi mesi del 1950 gruppi di giovani francesi e tedeschi si incontrarono alla frontiera per distruggere il posto di blocco che li divideva. Queste e altre immagini dimenticate sono proiettate nel Museo della Storia dell'Europa a Bruxelles, recuperate per la mostra temporanea Restless Youth, ovvero la gioventù irrequieta del dopoguerra, quella dei nostri nonni che ha lottato per ottenere la pace. Da discorso di Schuman sono successe tante cose, ma ciò che è certo è che la comunità europea ha assicurato più di 70 anni senza guerre, nonostante le divergenze e le differenze. Unita nella diversità, appunto, è il motto dell'Unione Europea, usato per la prima volta nel 2000, tradotto e adattato in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. L'inno invece non ha parole. La melodia utilizzata è la Nona Sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha riadattato in musica l'inno alla gioia di Friedrich von Schiller. La musica è il linguaggio universale per eccellenza ed è espressione degli ideali di libertà, pace e solidarietà. Gli stessi rappresentati nella bandiera a sfondo blu con le 12 stelle a cerchio che vogliono simboleggiare l'unità. Da Trento, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
Ma se il 9 maggio è la festa dell'Europa, alla fine di maggio succederà qualcosa di ancora importante. Ve lo ripetiamo tutte le volte, dal 23 al 26 maggio si va a votare per elezioni europee. Nello specifico in Italia si voterà domenica 26 maggio. Ovviamente stiamo arrivando nella parte finale della campagna elettorale e quindi la situazione si accende, ma il problema è che spesso si accendono anche le fake news. Pensate che i social network si stanno muovendo per limitare queste fake, ma c'è bisogno di tutti noi, perché Twitter ha aggiunto una funzione in più: segnalare i contenuti fuorvianti in materia di elezioni. Questo significa che ognuno di noi è tenuto a combattere contro le fake news. Alberto Ferraresso l'ha trasformata in una guerra alla Star Wars contro la disinformazione.
Eurofonica!
Non so se capita anche a voi, ma io ogni volta che segnalo un tweet per spam, hate speech o un account sospetto mi sento troppo un cavaliere Jedi. Quando poi Twitter mi ringrazia sospendendo magari qualche bot, beh, lì divento davvero imbattibile. Ad aprile Twitter ha aggiunto una funzione in più, segnalare contenuti fuorvianti in materia di elezioni, vale a dire fake news elettorali e disinformazione, diventate ormai vere e proprie minacce alla democrazia, almeno per l'83% dei cittadini UE, secondo Eurobarometro. Questa funzione è stata introdotta in vista delle elezioni in India ad inizio aprile ed ora è pronta a affrontare quelle europee. Ma Twitter non è solo. Assieme a Google e Facebook collaborano con l'Unione Europea almeno dal 2015 in una task force contro le ingerenze russe e l'Internet Research Agency. Non è la fabbrica dei cloni del secondo episodio di Star Wars, ma la famigerata fabbrica dei troll, dietro cui, secondo la stessa Task Force UE, ci sarebbe il Cremlino. Il progetto EU vs Disinfo punta a contrastare la falsa propaganda, collaborando coi giganti del web, le comunità dei fact-checker, e favorendo giornalismo di qualità, pluralismo e libertà di informazione, ma soprattutto l'educazione dei cittadini ai media. Uno sforzo che per funzionare ha bisogno di denaro. Per questo la Commissione ha iniziato stanziando 61 milioni di euro per la prossima legislatura. Ma il tempo stringe. Bruxelles e l'FBI segnalano che le interferenze russe sono già in corso. La Commissione europea, che da dicembre valuta mensilmente i progressi dei tech giant nella lotta alla disinformazione, chiede a Google, Facebook e Twitter di fare di più. Oltre ad approvare un codice di condotta comune, le piattaforme devono condividere metodi e database per consentire a esperti terzi un intervento diretto. Miei giovani Padawan, più siamo e meglio è. Questo è il messaggio della commissione. Facebook, nonostante sia reticente a condividere le cifre esatte del fenomeno, è già intervenuto chiudendo centinaia di account spacciatori di fake news, tanto in Indonesia come nel Regno Unito, Stati Uniti e anche Italia. In molti casi account legati alla propaganda politica di estrema destra. Ha poi creato Ad Library, una libreria pubblica degli annunci a pagamento, che include anche Instagram, una sorta di motore di ricerca dove ognuno può vedere post, statistiche, riferimenti e cifre spese per ogni inserzione attiva e non. E, se ve lo state chiedendo, Matteo Salvini va parecchio forte. Simile operazione l'ha fatta Twitter con il suo centro di trasparenza degli annunci, limitato però alle sole inserzioni e campagne di stampo politico. Leggendo qui e là, sembra che l'account dei Verdi europei spenda circa il triplo in sponsorizzazioni rispetto a quello del Partito Socialista Europeo. L'avreste mai detto? La trasparenza fa di sicuro bene alla democrazia, come i controlli rigorosi da parte delle piattaforme del web. Secondo Christopher Wray, capo dell'FBI, il rischio non è solo legato a un ciclo elettorale, ma a una minaccia che dura 365 giorni all'anno. E, se molti sono gli attori della disinformazione in campo, il Cremlino, secondo la Task Force UE, ha speso 35 milioni di dollari in due anni, altrettanti devono essere i contributi per supportare i paladini della verità. Comunque vada, che la forza sia con noi! Per Eurofonica, Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
E parlando di voto europeo per il 26 maggio, pensate che in concomitanza con le elezioni europee di fine mese, Germania, Italia, Belgio, Spagna e Irlanda terranno anche delle elezioni nazionali o locali. Sarà un semplice risparmio per le finanze pubbliche o una vera e propria scelta strategica? Con Francesco Caffarelli cerchiamo di capire quanto e a chi conviene.
Eurofonica.
Prendere due piccioni con una fava. Pare che questo modo di dire sia caro a più di uno Stato europeo. In concomitanza con le elezioni europee di fine mese, infatti, Germania, Italia, Belgio, Spagna e Irlanda terranno elezioni nazionali o locali. Un risparmio per le finanze pubbliche, vista la possibilità di usare un unico scrutinio per più elezioni. Eppure non si tratta solo di una questione di budget. Conviene o no? Il dibattito non è avvincente come l'ultima puntata di Game of Thrones, ma secondo uno studio condotto dall'Università di Dortmund nel 2015 è una scelta strategica per un altro motivo. Le elezioni nazionali, infatti, possono incoraggiare al voto i cittadini, che a quel punto si recherebbero alle urne anche, in questo caso, per le elezioni europee. L'effetto benefico ipotizzato dagli analisti tedeschi si concretizza addirittura in un più 7%, cioè un bel po' di milioni di voti considerando la portata delle elezioni in questione. Secondo lo studio, un altro vantaggio è che l'elettore considererebbe il fatto che due elezioni simultanee possono apportare maggiori benefici. Ma non si vive di sola teoria, ci sono aspetti più pratici, come ad esempio l'età degli elettori. Gli anziani preferiscono elezioni concomitanti perché per loro è più complesso spostarsi alle urne rispetto ai giovani elettori. Per il Belgio, dove la situazione politica traballa dopo le dimissioni del premier Charles Michel dello scorso dicembre, non è solo una questione di comodità accorpare elezioni nazionali ed europee. È proprio la Costituzione a imporre che le elezioni politiche siano in concomitanza con le elezioni europee. Ed è così da quando è stato appositamente modificato l'articolo 65. A proposito di modifiche costituzionali, l'Irlanda ha fissato il referendum costituzionale sul divorzio per il 24 maggio prossimo, udite udite, in concomitanza con l'Election Day europeo. Gli irlandesi, quindi, dovranno esprimersi nello stesso giorno, sia per l'elezione dei propri parlamentari europei, sia per decidere se abolire la norma attuale in materia di divorzio, che da 1996 permette alle coppie di divorziare solo se hanno trascorso 4 degli ultimi 5 anni da separati. Spagna e Germania, invece, hanno fissato elezioni locali, sempre in concomitanza con quelle europee. La prima terrà 12 elezioni regionali che coinvolgeranno i cittadini delle Asturie fino alle Isole Canarie, mentre in Germania si terranno 10 elezioni sia regionali sia municipali. In Italia, infine, si voterà per le regionali in Piemonte e si terrà anche il primo turno delle elezioni amministrative in più di 3.000 comuni. Tra i circa 30 capoluoghi coinvolti troviamo ad esempio Firenze, Perugia e Bari. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica.
Ma se vogliamo ancora parlare di Unione Europea, ma spostarci un pochino dalle elezioni rimanendo a parlare di voto. Amanda Luisa Guida, Nicola Pifferi e Silvia Pegurri si sono chiesti: se ci fosse un referendum per restare o uscire dall'Unione Europea, che cosa voteremmo? Percentuali e dati riguardo ai possibili Leave o Remain degli Stati Europei.
Eurofonica.
Se ci fosse un referendum per restare o uscire dall'UE, tu cosa voteresti? Se i cittadini del Regno Unito potessero dire di nuovo la loro sulla Brexit, oggi solo il 35% firmerebbe il divorzio con l'Unione Europea. La maggioranza voterebbe per il Remain e i britannici non sarebbero soli. Secondo i dati raccolti e pubblicati il 25 aprile 2019 da Eurobarometro, il 47% dei cechi, il 51% dei greci e il 49% degli italiani voterebbe per restare. Per l'Italia, forse qualcuno si aspettava percentuali più basse, ma stiamo sempre parlando di meno della metà della popolazione. Anche se il dato è visto come incoraggiante, uno su tre in realtà non saprebbe cosa scegliere. Gli italiani però non sono gli unici indecisi, ci fanno compagnia altri 13 stati membri. Mentre francesi, italiani e cechi pensano che l'Unione Europea stia andando nella direzione sbagliata, a fare la differenza sono Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Svezia e Germania, dove i cittadini sono più che favorevoli a rimanere nell'Unione Europea e una larga maggioranza è soddisfatta dell'impatto positivo che l'Unione Europea ha sulle loro vite. Però, ad un mese dalle elezioni, i cittadini dell'Unione Europea non credono che la loro voce conti all'interno del dibattito politico e all'interno delle istituzioni europee. E c'è ancora preoccupazione per temi come l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, e la sicurezza. A domanda, il 41% non conosce ancora la data delle elezioni. Nonostante questo, però, un buon 51% si dichiara coinvolto nel processo elettorale. Non è tutto da buttare. Anzi, queste percentuali sono le più alte registrate da Eurobarometro negli ultimi 25 anni. Amanda Luisa Guida, Nicola Pifferi e Silvia Pegurri per Eurofonica.
Eurofonica!
Siamo giunti al termine di questa puntata, ma ovviamente i nostri contenuti non finiscono qui. Tra le altre cose, sulle nostre pagine e sulle nostre piattaforme trovate l'intervista di Clara Stevanato a Paola Barretta dell'Osservatorio di Pavia. Con lei ci siamo chiesti in che modo viene rappresentata l'UE attraverso i media. Abbiamo parlato di vecchi modi e nuovi modi di rappresentarla. Vi ricordiamo inoltre che trovate tutti i nostri contenuti sul nostro sito eurofonica.eu, sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram e ovviamente sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes, TuneIn Radio e Google Podcast. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, continuiamo a farci domande, ad essere curiosi e vi invitiamo a fare lo stesso. Fatevi domande, cercate di interrogare la realtà che vi sta attorno. Io sono Caterina Mosare e voi avete ascoltato Eurofonica, il format di Raduni che vi tiene aggiornati e vi racconta tutto quello che succede nel panorama politico, economico, sociale e culturale europeo. Buona settimana, ciao!
Euro.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.